L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Giornata di vigilia del 2 giugno con l'inno italiano che la Radio Vaticana ospita in questa trasmissione del Mondo alla Radio. Domani è la festa della Repubblica Italiana, 77 anni dal famoso referendum che trasformò l'Italia da un regno a una repubblica e da 75 anni, se non vado errato, dall'applicazione e dall'entrata in vigore della Costituzione italiana che noi tutti conosciamo. Ringrazio per aver accettato il nostro invito il generale di divisione dei Carabinieri Alfonso Manzo, capo del quinto reparto affari generali dello Stato Maggiore della Difesa, qua oggi in studio. Grazie, buon pomeriggio. Domani è un grande giorno, però dobbiamo dire anche a onor del vero che i festeggiamenti per la festa della Repubblica sono già in corso con alcuni ricevimenti del Capo dello Stato al Quirinale, con il concerto che intorno più o meno alle 19 di questa sera, quindi tra pochi minuti, partirà al Quirinale.
Esatto, questo è un anniversario speciale, tutti gli anniversari della Repubblica sono speciali, quest'anno però coincidono con tantissimi eventi celebrativi che riguardano le forze armate. Vorrei partire subito col centenario dell'aeronautica militare, che sta affascinando l'intero paese con esibizioni della pattuglia acrobatica, ma è anche il centenario del gruppo Medaglie d'Oro che raccoglie i nostri decorati con la massima onorificenza militare, l'Istituto del Nastro Azzurro che raccoglie invece tutti i decorati, sia oro, sia argento che bronzo. Vorrei sottolineare che tra l'altro questo anniversario coincide anche con l'inizio, con l'ottantesimo dell'inizio della guerra di liberazione a cui tanto hanno dato sia i cittadini della società civile sia i nostri militari in patria e all'estero. Quindi un evento che coincide con tanti altri eventi di analoga importanza.
E tra l'altro, generale Manzo, questa festa della Repubblica ricorda non solo le forze armate, ma anche i corpi civili dello Stato, di tutte quelle categorie che lavorano per questa grande comunità che è l'Italia.
Vorrei dire ancora di più, se me lo consente il direttore, perché benché l'evento di domattina ai Fori Imperiali sia organizzato ovviamente dalle Forze Armate, è in realtà una festa di tutti gli italiani. La presenza di tutte le istituzioni militari e civili del paese dimostrano proprio questo, dimostrano che siamo pronti ad accogliere ancora una volta l'invito del nostro Presidente della Repubblica ad essere uniti intorno a un patrimonio di valori per la Repubblica, così come detta lo slogan di quest'anno. Quindi gli italiani saranno domani tutti insieme, militari, civili, associazioni e istituzioni saranno tutti alla festa del 2 giugno.
Visto che stiamo parlando della parata militare di domani a Roma ai Fiori Imperiali, grazie anche al colonnello Garramone che mi ha passato alcuni dati, domani sfileranno 5.428 tra militari e civili, 19 bande e fanfare, 76 bandiere e stendardi, 23 gonfaloni, 27 labari e medaglieri, 171 cavalli, 140 mezzi ruotati, 22 elicotteri, 8 velivoli ad ala fissa dell'aeronautica militare e poi le frecce tricolori che avranno una prima parte per gli onori al milite ignoto e poi una seconda parte di saluto al capo dello Stato e naturalmente a tutte le persone che sono presenti ai Fori Imperiali. Generale, questa festa della Repubblica così importante arriva in un momento non facile per la pace. C'è la crisi russo-ucraina, dove peraltro l'Europa con l'Italia è impegnata, ma c'è questa terza guerra mondiale a pezzi, come dice spesso Papa Francesco, che si combatte un po' in varie parti del mondo. E allora io le chiedo, questo 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, con così una forte presenza dei corpi militari, dei corpi civili, della comunità che lavora e che mantiene lo Stato in Italia, che cosa sta facendo per la pace? Qual è l'elemento che ricorda la pace in quello che sarà la parata di domani?
Beh, sicuramente la presenza delle forze armate italiane, forze armate vorrei dire anche forze di polizia a connotazione militare all'estero, è nutrita ormai da alcuni decenni, quindi quest'anno noi partecipiamo attivamente a 39 missioni sotto egida delle Nazioni Unite, della NATO e dell'Unione Europea e vorrei dire che abbiamo impiegato almeno 7.500 militari per anno e quindi di media naturalmente sto parlando. Sono 39 missioni tutte protese a riportare o mantenere la pace in scenari destabilizzati, dove ovviamente le competenze e le capacità delle forze armate italiane danno un contributo saldissimo per mantenere lo status quo, evitare che la situazione degeneri. Abbiamo qualche segnale in tal senso in Kosovo, come lei ha detto in premessa. Ieri, pochi giorni fa, abbiamo avuto 34 feriti tra i nostri alpini, fortunatamente tra le forze militari, di cui 14 alpini, fortunatamente senza gravissime conseguenze, però la situazione è abbastanza tesa. Noi come sempre garantiamo una imparzialità e una neutralità tra le parti in causa, ci frapponiamo per evitare che possano degenerare.
Generale Manzo, un'ultima cosa, qual è lo spirito giusto domani per chi a Roma in via dei Fori Imperiali, ma anche in tante parti d'Italia, perché poi la celebrazione avviene anche nelle province italiane, nei capoluoghi di province italiane, non soltanto a Roma. Qual è lo spirito giusto per chi ci ascolta per vivere questa giornata?
Beh, credo sia necessario rifarsi alle parole che il Presidente della Repubblica ha indirizzato al nostro Capo di Stato Maggiore proprio in occasione del 2 giugno, richiamando i valori a cui fa riferimento il nostro slogan: libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità, che sono i pilastri fondamentali della nostra Carta Costituzionale e alle quali il Presidente invita a guardare anche a noi appartenenti alle forze armate e forze di polizia, ma a tutto il Paese, quindi richiamandoci ancora una volta all'unità, così come siamo stati uniti nei momenti di crisi più recenti, e mi riferisco alla crisi pandemica da cui siamo usciti e che ci ha sicuramente consolidato nei nostri rapporti interpersonali e istituzionali.
Io le faccio gli auguri per la festa della Repubblica.
Li faccio anche a lei, perché questa è una festa di tutti gli italiani.
E io la ringrazio, e attraverso la radio li facciamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Volentieri, ricambio a tutti gli ascoltatori.
Grazie al generale di divisione dei Carabinieri Alfonso Manzo, capo del quinto reparto affari generali dello Stato Maggiore della Difesa, grazie al colonnello Alessandro Garramone che ha accompagnato e favorito anche questo momento di incontro per la festa della Repubblica, in cui l'Italia allora scelse una forma istituzionale diversa dal Regno d'Italia alla Repubblica Italiana.
Celebriamo proprio il primo giorno di consultazione referendaria che portò dalla monarchia costituzionale al paese che siamo oggi.
E furono eletti anche i rappresentanti parlamentari che poi formarono l'Assemblea Costituente e la Costituzione che oggi abbiamo. Quindi un momento storico importante.
Grazie per questa opportunità.
Grazie al generale Manzo, grazie al colonnello Garramone, buona festa. Ci fermiamo un attimo, tra poco ripartiamo. Partiamo con un altro argomento. E allora oggi è giovedì e abbiamo il nostro spazio dell'accesso, parliamo di ambiente con RD Italia, lo facciamo ormai da molti mesi con Tiziana Tuccillo, grazie, buongiorno,
buon pomeriggio,
e Giuliano Giulianini,
buon pomeriggio
a tutti quanti, buon pomeriggio a chi ci ascolta, questa è la Radio Vaticana, io sono Luca Collodi. Oggi parliamo di una mostra che è allestita a Roma al Palazzo delle Esposizioni, siamo in Via Nazionale. Ed è una mostra fotografica del premio internazionale World Press Photo, una sorta di Oscar della fotografia che premia i fotografi che realizzano reportage sociali di guerra e di ambiente. Esatto. E allora ne parliamo con Tiziana, sì, perché ci porta per mano Tiziana all'interno, sì, sì, del museo.
Allora, intanto invito sicuramente ad andare, che mancano pochissimi giorni e la mostra poi si sposterà in altri luoghi, ma perché girerà questa mostra in tutto il mondo, ma fino al 4 giugno possiamo ancora vederla qui da noi al Palazzo delle Esposizioni, come hai detto tu, in prima nazionale le 120 foto finaliste di questo prestigiosissimo concorso internazionale di fotogiornalismo, appunto il World Press Photo. Le giurie regionali hanno prima selezionato le voci per categoria nelle loro regioni, Asia, Africa, Europa, e dopodiché la giuria globale ha deciso i vincitori regionali e da questi infine i vincitori globali. Le quattro categorie sono foto singole, storie, progetti a lungo termine e open format per ognuna delle sei zone del mondo, quindi Africa, Asia, Europa, Nord e Centro America, America del Sud, Sud-Est Asiatico e Oceania. Questo premio, questo concorso, diciamo, fotografico è attivo dal 1955 e premia quindi i più, diciamo, i migliori fotografi professionisti. Pensa, per questa 66esima edizione, Luca, le giurie hanno esaminato circa 60.000 foto e progetti inviati da più di 3.700 fotografi che sono provenienti da 127 paesi.
Tra le foto, sì, abbiamo foto che riguardano l'ambiente e l'ecologia.
Assolutamente,
cioè?
Sì. Allora, intanto partirei col dire la foto dell'anno, che è del fotografo ucraino non so se lo dico bene. Lui, una foto veramente, invito intanto ad andare sul loro sito, andare a vedere queste foto, se non si riesce ad andare a vedere la mostra, che sarebbe ancora meglio. Sono foto molto impegnative alcune. Questa, per esempio, che ha vinto è la foto di una donna incinta pochi minuti prima che muoia questa donna, quindi riprende proprio questa immagine straziante e cattura proprio la sofferenza umana che è causata da questa guerra, no, che stiamo vivendo così vicino a noi. E poi abbiamo il premio World Press Photo Storia dell'anno, invece, che è stato dato a un fotografo danese con la storia di The Price of Peace in Afghanistan, e anche qua ci sono nove inquietanti bellissime foto che vogliono ricordare tutte le difficoltà che il popolo afghano vive quotidianamente. Ma arriviamo, diciamo, un po' più vicino a noi, e intanto, appunto, dicevamo, molti temi ambientali sono stati trattati. Noi abbiamo invitato, tra tutti, insomma, Simone Tramonte, che è, appunto, oggi poi lo ascolteremo, è venuto da noi nella nostra sede. Lui ha vinto nella categoria Long Term Project per l'Europa con il suo lavoro che è Net Zero Transition, che vuole mostrare le proposte più innovative che potranno permettere all'Europa di diventare il primo continente a impatto zero.
Giuliano Giulianini, permettimi questa domanda: che c'entra la fotografia con la difesa dell'ambiente?
C'entra con tutte le altre categorie, perché la foto di guerra serve a sensibilizzare chi sta al caldo e al sicuro a capire che il mondo non è così. Le foto sociali, per esempio i reportage sulle comunità che vivono nelle dittature o che sono vessate perché sono minoranze etniche o religiose, ci fanno capire quanto è bello vivere in libertà. Quindi la stessa cosa la foto ambientale. Noi che viviamo, magari non tutti, perché chi è all'ascolto magari adesso vive un'alluvione, per dirne una, però può empatizzare e capire che il mondo è uno solo e che in altri posti ci sono anche problemi ambientali.
Tu hai incontrato il vincitore per l'Europa, Simone Tramonte.
Sì, è un fotografo romano, ha vinto questo premio che, come ha detto Tiziana, è l'Oscar del fotogiornalismo di reportage. È venuto da noi in sede, tra l'altro gli abbiamo fatto una lunga video intervista che oggi proprio abbiamo pubblicato su rd.it, quindi si può vedere, e questo che ascolteremo è un estratto di quello che gli abbiamo chiesto, del suo lavoro e anche dello scopo del suo lavoro.
Ascoltiamo.
Simone, ti chiedo come prima cosa, dove sei andato a cercare questa transizione per raccontarla?
Il case history da cui sono partito è stata l'Islanda, il paese che forse ha completato questa transizione prima di tutti. È un paese che fino a 40 anni fa era completamente dipendente dai combustibili fossili, in 30-40 anni ha completamente invertito paradigma, quindi attualmente è un paese 100% green energy, e questo ha creato sia un tessuto sociale molto attento alle tematiche ambientali, ma anche molte sinergie in ambito tecnologico e industriale. È un piccolo paese e naturalmente non può rappresentare un case history applicabile a livello globale, però secondo me insegna delle cose, quindi mi piaceva proprio iniziare la documentazione da questa storia, da questo case history.
Quali sono le tecnologie che più ti hanno stupito da cittadino, non da fotografo?
Quelle sinergie che prima ti dicevo di aver visto in Islanda legate al mondo del geotermico, perché l'Islanda è riuscita a compiere questa transizione energetica perché fondamentalmente è seduta su due placche e quindi l'energia geotermica è un'energia che hanno a bassissimo costo. Questo ha creato però proprio un tessuto industriale che si è legato a queste energie. Se ci pensi, così come l'Islanda era dipendente dai combustibili fossili fino a 40 anni fa, allo stesso modo era dipendente sull'importazione di diversi prodotti, anche a livello agricolo. L'evoluzione nel campo del geotermico ha fatto sì che nascessero molte colture in serra, e attualmente ad esempio l'Islanda è indipendente nella coltivazione dei pomodori, cosa che fino a 40 anni fa non era possibile. Cosa abbastanza singolare, in Islanda c'è una delle coltivazioni di banane più grande d'Europa, è una coltivazione in serra anche quella, però rimani un po' sorpreso quando scopri che in Islanda si coltivano banane. E allo stesso modo dei progetti più innovativi, più tecnologici, ce n'è uno che si chiama Carfix, che è legato al geotermico, che consente di reimmettere nel substrato, quindi nel sottosuolo, le emissioni emesse in eccesso dalle centrali geotermiche. E anche qui in Italia ho trovato diverse soluzioni innovative, soprattutto nel campo dell'agritech, nel campo agricolo. Ci sono sia piantagioni idroponiche sia vertical farm che sono ai massimi livelli europei, se non ai vertici mondiali. Quindi delle soluzioni ci sono messe in atto, spesso sono demandate un po' alla lungimiranza del singolo imprenditore piuttosto che a una linea, una politica nazionale, europea o globale focalizzata sul tema in maniera molto netta.
Sicuramente hai fatto un grande lavoro di ricerca, però magari sei andato a conoscere alcune realtà anche tecnologiche su cui magari prima avevi dei preconcetti, tipo per esempio appunto il trattamento dei rifiuti. Ti è rimasto qualcosa? Hai cambiato idea su alcune cose?
Sicuramente come tutti, prima di iniziare questo lavoro, qualche preconcetto c'era. Ho visitato 2-3 inceneritori all'interno di questo lavoro e la prima cosa che pensavo prima di andare è: un impianto industriale, tratta rifiuti, troverò un ambiente sporco, malodorante, e non ho trovato nulla di tutto questo. Sono stato molto più spesso sorpreso positivamente piuttosto che negativamente. Facciamo il caso dell'inceneritore di Copenaghen, che è sì un inceneritore, un termovalorizzatore, fornisce energia, acqua calda, quindi una rete di teleriscaldamento, ma è allo stesso modo un polo ricreativo. Come progetto è stato affidato a uno studio di architetti importanti, hanno creato un vero e proprio monumento della sostenibilità, e sul tetto c'è una pista da sci in erba, sulla parete verticale c'è una parete di arrampicata, e la popolazione locale lo vive, questo è quello che ho constatato. Non è pubblicità quella che è legata dietro a questi progetti, ma c'è una vera e propria comunità che ci si muove intorno, quindi
questa cosa è fattibile.
È fattibile, esatto.
Ti stai specializzando in un campo che fino a pochi anni fa, quindi il raccontare l'ambiente, la transizione ecologica, non aveva grande spazio sui mezzi di comunicazione. Stai notando un cambiamento dagli editori, dai committenti?
Sicuramente l'interesse dei media rispetto al tema ambientale negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. Il capitolo Islanda a me ha dato una grande spinta a continuare il progetto, proprio perché è stato un lavoro che ha avuto una grandissima visibilità, dettata anche magari dall'averci vinto il Sony nel 2020, e anche una grande visibilità editoriale, quindi sicuramente c'è tanta attenzione da questo punto di vista. Questo è continuato poi nel corso degli ultimi 2 anni, quando ho iniziato a trattare il tema Europa in maniera un po' più larga. E devo dire che anche vedendo i vincitori del WordPress di quest'anno, il mio progetto è l'unico che tratta un po' il tema del cambiamento climatico in un'accezione positiva, andando a vedere le possibili soluzioni. Però ci sono tanti lavori che trattano il tema ambientale, magari dal punto di vista delle cause, però il tema ambientale è molto presente, quindi è diventato, diciamo, un topic molto
importante. La stessa foto del manifesto è una fotografia di un alluvione australiano all'infrarosso, quindi sì, è vero.
Trattata in maniera originale con una foto aerea a infrarossi, però se poi vai a leggere trattiamo il tema ambientale, quindi il tema ambientale è assolutamente presente in tante storie del WordPress.
Invitando le persone a vedere ancora per questa settimana la mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma, a Via Nazionale, e poi ricordando che WordPress World è una mostra itinerante, quindi continuerà ad andare in giro per il mondo, ti chiedo proprio questo: tu hai già visitato la tua stessa mostra in altre città del tour del WordPress World, com'è l'accoglienza nei diversi paesi? Io ho percepito molta emozione nel pubblico, un pubblico molto giovane, molte donne soprattutto, molti fotografi ovviamente.
Sono tornato recentemente da Amsterdam, dove sono stato proprio per la premiazione del WordPress, e devo dire che l'esperienza, l'emozione e il coinvolgimento della gente è pazzesco, quindi invito tutti a visitare dove sia possibile le mostre del WordPress. Il calendario è molto fitto, sono tanti paesi, quindi penso non mancherà occasione.
Grazie a Simone Tramonte, fotografo e vincitore di questo premio per il continente europeo. La foto, Tiziana?
La foto è arte ed è informazione in una maniera, ma per me riesce a catturare quel momento, quell'attimo, quell'espressione, quel colore, quella sfumatura che credo nessun media possa dare così, cioè possa veramente rendere così vivo.
Raccontaci la mostra in 30 secondi, Giuliano.
Guarda, c'è una cosa che non è proprio la mostra, è tutte le foto vincitrici dal 1955 ad oggi, e si ha una panoramica del Novecento, ormai un quarto anche di XXI secolo, da una parte sconvolgente, perché le foto dell'anno sono sempre molto forti, come quella che ha descritto Tiziana poco fa, e dall'altra la bellezza, come diceva Tiziana, di questo mezzo artistico che, come i grandi dipinti come Guernica di Picasso, da una parte ti lascia stupito e dall'altra disperato.
Quanto è difficile fotografare un ambiente, un paesaggio, una montagna, un animale, visto che parliamo di ambiente?
Ma è difficilissimo, cioè è un mestiere molto complesso, perché devi avere la sensibilità unita alla tecnica, unita a una visione, appunto come diceva prima Simone, lui ha avuto un'accezione positiva, poi c'è invece chi ha uno sguardo, diciamo, più pessimista, però ecco, è arte.
Giuliano,
e la differenza col professionista come appunto Tramonte è che lui conosce la storia che c'è dietro, non va lì, fa una foto,
esatto,
e se ne va, e quello è il bello di essere professionista.
Per fare una bella foto poi devi perderci tempo, ti devi appostare, devi guardare tanti elementi,
cerca, parlare con le persone del posto, capire quello che stai fotografando.
Grazie a voi, grazie a Air Day Italia. Io grazie. Ringrazio Damiano Caprio e Daniele Giorgi. Da Luca Collodi la linea passa ora al Giornale Radio.